yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è mercoledì, è 30 novembre del 2022. Questa è Yesterday's Papers, rubrica che va in onda tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì su Radio Grad, Radio Sonar e sull'FM di Radio Ciroma per la provincia di Cosenza e su Radio Sherwood. Oltretutto rimarrà questa registrazione, così come quelle precedenti, come podcast sul sito gemininetwork.it, o è possibile accedervi anche attraverso l'app di Radio Grad, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store sia di Apple che di Google, e dunque è possibile accedervi direttamente attraverso il proprio telefono cellulare. Bene, oggi cerchiamo di andare avanti un po' su quello che avevamo già cominciato ad affrontare nel Yesterday's Papers di ieri, in particolare sulle relazioni pericolose, che insomma sono abbastanza scontate, ma che forse in molti, soprattutto coloro che hanno optato per il voto a Fratelli d'Italia, non si sono resi conto per bene di che profondità sia dunque il rapporto tra l'attuale governo e Confindustria, ossia l'associazione che rappresenta la classe padronale a livello nazionale, che è chiaramente la più importante, quella che ha maggior peso nelle decisioni politiche ed economiche di questo paese. Al riguardo mi fa molto piacere innanzitutto fare un riferimento bibliografico che poi terremo in considerazione successivamente. È un libro che è uscito qualche tempo fa, forse l'anno scorso, nel 2021, è scritto da Elio Catania e si chiama Confindustria nella Repubblica, dal 46 al 75, storia politica degli industriali italiani dal dopoguerra alla strategia della tensione, pubblicato da Mimesis. È un ottimo libro e appunto faremo anche uso in questa breve Yesterday's Papers di alcuni stralci di tale testo, che appunto consiglio perché è veramente interessante. Dicevamo, ieri Meloni è intervenuta alla riunione di Confindustria Veneto Est, come forse molti di voi hanno avuto già modo di ascoltare, e insomma ha cominciato subito a rassicurare la classe di cui è espressione, dicendo, virgolettato, quelli della manovra sono interventi che incarnano una visione sociale che questo governo condivide con Confindustria. Quindi quando appunto un governo eletto democraticamente nel senso borghese dice di condividere la visione sociale dell'Unione degli Industriali, dell'associazione, chiamiamola così, che riunisce gli industriali più importanti del paese, è evidente che si stia schierando in una direzione abbastanza chiara. E continua: non bisogna disturbare chi produce, in altri termini quelli che contano sono i proprietari del capitale, sostenendo che chi produce non è il lavoro vivo, bensì il lavoro morto, se vogliamo utilizzare delle parole più precise. Più genericamente si schiera, ma questa non è una novità per noi, ma è giusto enuclearla per bene, si schiera dalla parte di chi sostiene, in ambito destro o liberale, che dir si voglia, che il centro della produzione di qualsiasi bene o servizio è l'industria, l'impresa, le aziende, quindi non già il lavoro vivo, diciamo negando in maniera abbastanza sostanziale quella che è una visione che ha anche fatto parte della teoria economica per lungo tempo, prima poi di essere superata ampiamente e in maniera molto violenta dal mainstream, che ormai tutti siamo costretti a subire anche all'interno delle università. È certo che ritorna una retorica della nazione che era sparita un po' dai discorsi. è qualcosa che abbiamo ritrovato in effetti nei discorsi mussoliniani. E non è un caso, lo sappiamo, è tutto un discorso che cerca di celare la vera natura di questo governo. I recenti sondaggi continuano ad attribuire al partito Fratelli d'Italia un 30,3% delle intenzioni di voto, probabilmente è eccessivo rispetto alla realtà, comunque almeno indica qual è il segno che sta prendendo la politica italiana. È evidente, lo ribadiamo ancora una volta, che condividere una visione sociale con un'unione di industriali è qualcosa appunto che può essere definito esclusivamente come un modo neocorporativo di intendere la politica, ma appunto questo a noi non stupisce, mentre in realtà dovrebbe stupire coloro che in maniera probabilmente ingenua hanno optato per questo tipo di voto. Del resto, da Confindustria non è che ci si potesse attendere molto. Ricordiamo tutti quanti i vari patti fatti nel 20, nel 25, Palazzo Chigi, soprattutto Palazzo Vidoni. Ma voglio semplicemente ricordare i toni trionfalistici con cui la Confederazione, proprio il 30 ottobre, salutò il nuovo esecutivo, il 30 ottobre del 22, salutò l'esecutivo che era praticamente uscito fuori dalla marcia su Roma solo qualche giorno prima. E viene appunto così accolto, leggo testualmente: esso viene dalle forze giovani della nazione ed è dominata dalla volontà del loro capo. A questi si deve guardare con ferma speranza, in un'ora in cui i problemi economici e finanziari d'Italia sono come non mai assillanti e tormentosi. Le forze produttive della nazione avevano necessità di un governo che assicurasse una volontà e una azione. La classe industriale, pronta a qualunque sacrificio, deve appoggiare questo sforzo verso una sistemazione in cui si proclamano al fine di diritto della proprietà, il dovere per tutti del lavoro, la necessità della disciplina, la valorizzazione delle energie individuali, il sentimento della nazione, in cui si riconoscono, scusatemi, l'importanza e l'influenza al di sopra delle correnti parlamentari, delle classi che forse modestamente, forse oscuramente, ma certo nobilmente e fattivamente preparano la rinascita economica dell'Italia. Ecco, questo era un discorso che è stato pronunciato dal rappresentante di Confindustria esattamente 100 anni fa, quando ci fu la formazione del primo governo Mussolini, a distanza di neanche 10 giorni dalla marcia su Roma. Quindi quando parlavo del 22 era il 922. Però, se ci fate caso, le parole utilizzate, la retorica della nazione è qualcosa che ormai viene ampiamente condivisa da Meloni e da Confindustria. Per cui Bonomi, al di là di alcune osservazioni che abbiamo giustamente definito corrette perché tecnicamente utili per riuscire a capire la fase, l'abbiamo fatto ieri negli Yesterday's Papers, ecco, adesso ha ricominciato a prendere sotto braccio questo governo che, proprio perché di estrema destra, probabilmente si trova ben aderente alle volontà di Confindustria. E non abbiamo dubbi che, nonostante, ripetiamo ancora una volta, una retorica che corporativamente cercherebbe di mantenere in piedi aziende e lavoratori, cosa che ieri abbiamo cominciato a smentire e anche i giornali oggi cominciano finalmente a far notare, è evidente che andrà in una direzione ben delineata: favorire le imprese, favorire i profitti, favorire, e lo dicevamo ieri, numeri alla mano, una polarizzazione nella classe subordinata, favorendo ancora una volta i salariati che appartengono a una fascia reddituale più alta. Sicuramente è un governo che sta tentando, e lo ha fatto esplicitamente, aiutare le partite IVA, qualsiasi sia il livello di reddito, quindi non solo quelle che hanno avuto, diciamo così, hanno subito i peggiori risultati delle chiusure, lockdown e guerra inclusa. E dunque è un governo che sta assumendo, qualora ce ne fosse stato bisogno, perché in realtà era una cosa scontata, ma qui siamo per testimoniarlo appunto nel momento in cui fattivamente va avanti con le sue prime misure, appunto dimostra di essere un governo neocorporativo, un governo chiaramente diretto dalla classe che domina, che appunto cerca con i propri mezzi di nascondere la propria natura, ma prima o poi il proletariato, i lavoratori salariati, i più poveri si accorgeranno per l'ennesima volta di quanto la Meloni non sia l'ennesima salvatrice che il popolo italiano cerca, bensì l'ennesima pedina nelle mani della classe che domina. Un abbraccio a tutti e a tutti, a risentirci presto.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.